Vogliamo rivolgerci ancora alla parola del Signore come contenuta in Isaia, gli ultimi versi, cioè dal 17 di Isaia, capitolo 54, il versetto 17. Abbiamo già letto la prima parte del capitolo. Vogliamo continuare la lettura dal versetto 17, dove è scritto che nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Amen. Io mi metto davanti a voi, voglio iniziare subito dicendo che non ho niente da dirvi, non posso dirvi niente, non devo dirvi niente. Il mio compito è comunicarvi ciò che è scritto. Non io posso dire questa parola è per te, ma credo che se è scritto nella Bibbia e se Dio è un Dio vivente, sarà Lui stesso a pronunciare queste parole al vostro cuore, sarà Lui a vivificare la parola e vi do questa parola. Se lo vogliamo accogliere, gloria a Lui. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Non abbiamo metodi. Ci sono molti che ricordano a varie forme di psicologia, la psicoanalisi, l'autostima. Sono tutte cose che stanno godendo di un certo successo. Noi non abbiamo metodi del genere, noi abbiamo unicamente la parola del Signore, che è una parola stampata, però è più di questo, è una parola pronunciata. La Bibbia è una parola viva, in quanto è il mezzo che Dio usa per parlare con i Suoi. Ed è per questo che leggo ancora il versetto 17, pregando che noi possiamo non soltanto sentire la mia voce, ma soprattutto che ognuno di noi possa sentire la voce del Signore che pronuncia queste cose. Altre soluzioni ai vostri problemi, ai vostri dubbi, alle vostre perplessità, ai vostri spaventi. Non ho nulla da aggiungere, ma posso indirizzarvi verso l'Iddio che dice che perché sei amato, perché sei servo di Dio, perché hai accettato il mandato che Dio ti ha dato, Dio stesso garantisce per la tua vita, garantisce per il tuo futuro, garantisce la vittoria per te. E Dio stesso dice al suo servo, nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai, conoscerai la vittoria. Vi dico che la parola che ho in cuore nasce da questo, che noi dobbiamo seguire Gesù. Gesù ha conosciuto un periodo di servizio sulla terra, poi ha vinto. Sembrava che fosse stato sconfitto, sono riusciti a crocifiggerlo. Sono riusciti ad accertarsi che fosse veramente morto, quando erano sicuri del fatto che era morto. Questi esperti carnefici erano... Quando erano sicuri, hanno ceduto la salma, il cadavere a chi l'aveva chiesto, perché lo custodisse. Ha conosciuto l'angoscia il nostro Gesù, servo per eccellenza, però poi è stato glorificato. Il Padre lo ha risuscitato dalla morte, perché la morte non poteva tenerlo prigioniero, gloria a Dio. Ed il Padre l'ha glorificato al punto di farlo salire presso la sua presenza, presso il suo trono, e Gesù si è seduto addirittura sul trono del Padre. Ecco il servo. E quando Gesù dice seguimi, dice, è vero, vi arresteranno, vi cacceranno in carcere, vi toglieranno tutti i vostri beni, vi uccideranno. Gesù ha conosciuto questo percorso. E noi non dobbiamo tirarci indietro quando il percorso diventa difficile. È vero, ci prendono in giro, ci danno, ma sei pazzo, ma sei uscito di testa. In Italia, grazie a Dio, difficilmente vanno oltre a qualcosa di peggio succede in Italia, ma non tanto di più. Altri, oggetto anche delle nostre preghiere, sono chiamati a pagare il prezzo massimo. La separazione della famiglia, abbiamo pregato questa settimana per bambini che vengono strappati ai genitori perché il papà hanno trovato una Bibbia in casa sua. I bambini, via. Dove sono? Chi li troverà più? Il percorso del servo può essere arduo, anzi sarà arduo se lo viviamo come va vissuto. Però, come Gesù è stato innalzato, glorificato dal Padre, come Gesù ha ricevuto di sedersi sul trono del Padre, segno di uguaglianza, così è dato a noi di vincere. La vittoria ci appartiene. Ed è per questo che il capitolo 55 riprende un certo tema e dice: o voi che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succulenti. Il vecchio principio: se io vado fuori a mangiare, forse scappo una pizza, ma non in certi ristoranti dove si paga anche il servizio ed altre cose. Se qualcuno mi invita, forse probabilmente mangio meglio, perché mangio secondo quello che può quella persona e non quello che posso io. E così anche spiritualmente. Se io devo comprarmi la comunione con Dio, se devo pagare per accedere alla presenza di Dio, mi viene fuori una cosa piuttosto misera. Anzi, ho colto questa settimana la testimonianza, spero di non scandalizzarvi, ma mi è piaciuto per un certo verso, uno che prega Maria. Non ho mai detto in vita mia che mi fa piacere ma che si preghi a Maria, ma diceva: io vado in chiesa, mi siedo là, sto davanti a Dio, ma so di non essere degno, so che sono sporco dentro, so che non posso stare in presenza. Allora mi rivolgo ad un'altra creatura, così, con cui posso dialogare. Mi ha fatto piacere la prima parte della testimonianza: non sono degno, cioè con i suoi mezzi, con le sue possibilità morali, spirituali, non potevo stare davanti a Dio. Allora cosa fa? Trova un'altra creatura, un suo consimile, e parla lì. Fra di noi possiamo chiacchierare con Dio? Oh, chi può? Però anche questo è un ragionare in termini dei mezzi che noi abbiamo a disposizione. Io non sono degno di parlare con Dio. Qualche volta dico anche non sono degno neanche di avere voi come amici, non sono degno dell'amore che avete per me. Figuriamoci il Creatore, l'Eterno, il Padre, Yahweh. Non sono degno. Però io vado davanti a quel Dio non in base alla mia ricchezza, i miei meriti, le mie possibilità. Vado accogliendo l'invito, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, simboli dell'abbondanza, la ricchezza. Sceglietevi un negozio qui in Friuli, a Bologna, dove tutto costa molto meglio, a Milano. Entrate, prendete quello che volete, senza pagare. Un giorno di festa il proprietario dice, mio compleanno, prendi tutto quello che vuoi. Cosa non porteremmo via? Oh, Dio dice la stessa cosa, ma per le cose spirituali in cielo. Venite, comprate senza pagare. Accedete alla mia presenza senza pagare. Oggi è gratis, oggi c'è l'ingresso libero, è gratuito. Per opera sua, perché così ha decretato. Noi entriamo nel luogo celeste non pagando un biglietto, non tirando fuori dei soldi. Comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Questa è la grazia, questa è la generosità, questa è la bontà di Dio. Per questo ho potuto dire a questa persona, fai bene per certi versi, non ho voluto contestarlo, fai bene, però Dio ti offre il modo di accedere alla sua presenza. Poi ho fatto una domanda che mi sono permesso di fare. Sei lavato oggi? Sì, ancora meglio, ho fatto la doccia. Bene, mi serviva proprio. E sei pulito, no? Sei pulito, sì. E poteva stare anche con gli altri, perché era pulito, non aveva odore addosso. Ma dentro, come fai a lavarti? Ti sei lavato dentro? No, l'acqua, l'acqua sapone è per la parte di fuori. E come fai a lavarti dentro? E qui ho potuto parlare non dell'acqua, ma del sangue di Gesù Cristo che ci lava da ogni peccato, che ci purifica da ogni iniquità, ogni cosa sporca. Il sangue di Gesù ci lava. E cosa succede quando ci lava? Automaticamente diventiamo degni di stare alla presenza di Dio. Ecco, venite, comprate, mangiate, senza pagare, senza denaro, in base alla generosità di qualcun altro. Ecco perché non c'è più bisogno che tu ti rivolgi alla mamma di Gesù, perché Gesù stesso ti accoglie, ha già pagato lui, sa che sei indegno, sa che non puoi stare alla sua presenza e vivere, ma con la generosità che gli è tipica, ha provveduto, adesso tu puoi andare davanti al Padre. E bene che aggiungi nel nome di Gesù per dire che non viene in base alla tua giustizia, alle tue qualità, ma in base alla giustizia di Gesù, la bontà, la purezza di Gesù che ti ha lavato. Fratelli, questa è la nostra vittoria. Abbiamo peccato, il sangue di Gesù ci lava e ci purifica. È stato fatto menzione della casa di un fratello, ha preso una casa vecchia, ma camion di sporcizia ha dovuto portare via. I rottami, metallo, ferro, mattoni, sassi, cemento è andato male. Camion di roba. Però adesso una casa bella pulita. È stata una gioia per noi poter stare lì. E Gesù fa la stessa cosa con noi. Prendi magari una casa che altri dicono non vale niente, da buttare via, qua non recuperi niente. Oh, l'hanno detto di noi, l'abbiamo detto noi stessi, di noi stessi. Non c'è niente da fare. Però Gesù si dà da fare, porta via le sporcizie, i detriti, quello che diciamo si è accumulato dopo anni di un certo tipo di vita, e ci ripresenta davanti al Padre pulito, un luogo che, se posso dire, la casa di Mario mi è piaciuto tanto, anche per le travi alla contadina, di una volta quasi tagliato con l'ascia, a carattere, una cosa dove si sta bene. E gloria a Dio, mi permetto di esagerare, ma non è un'esagerazione. Noi stiamo bene con il Padre e il Padre sta bene con noi. Nel senso che il Padre è soddisfatto della comunione che ha con i suoi figli. Alleluia, venite, comprate, senza denaro, senza pagare. Questo è il risultato di Isaia 53. Leggete, questa parte di Isaia, andate fino in fondo al libro, è emozionante. È uno dei miei primi amori quando mi sono convertito. Versetto 3, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Alleluia, andiamo avanti al versetto 6, una parola che deve caratterizzare anche il nostro culto oggi. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. La voce di Dio, la Bibbia la compri, te lo tieni lì, ma la parola dinamica, viva, la parola parlata di Dio è una cosa attuale per questo momento. Non possiamo far diventare come uno di noi, ma se noi diciamo ai nostri genitori, quando ci dicono, se i bambini dicono fammi questo, e noi diciamo sì papà, domani? Domani è troppo tardi, non serve più domani. Portami un caffè dopo pranzo. Sì papà, dopo, e me la porta alle 7. Non mi va bene, non voglio più che dopo non dormo, ed è colpa del bambino, e dopo sono nervoso e tratto male anche il bambino forse. L'ubbidienza, se non è immediata, non è ubbidienza. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Non usiamo Dio come una macchinetta. Prendo adesso, prendo dopo, ci penso un po' e poi faccio. Come Dio parla, ci deve essere una risposta in noi. Se no forse lo Spirito, come il vento, va oltre e si rivolge ad altri, specialmente con la chiamata al servizio. Il Signore parla e chiama. Se non vede una risposta, Dio deve essere fedele. Se non vai tu ad eseguire il suo piano come manifestazione della sua fedeltà, forse nei confronti di qualcuno che sta gridando, mandami qualcuno. Se tu non vai, Dio non sarà infedele perché tu sei infedele. Dio sarà sempre fedele. Se tu non vai, chiamerà un altro. Se quell'altro non va, manderà un altro. Se quell'altro non va, Dio manderà alla fine magari un angelo, perché Dio sarà fedele a se stesso. Ma poveri noi, se Dio dice ti ho chiamato ma non sei venuto, volevo servirmi di te, volevo operare assieme a te, non sei venuto, scelgo un altro. L'episodio di Saul come primo re di Israele ci deve ammonire. Tutte le promesse, tutte le benedizioni erano per Saul. Quando si parla della casa di Davide, si doveva parlare della casa di Saul. Ma non è stato fedele, non ha perseverato. Potremmo riassumere la vita di Saul con una parola: non è stato ubbidiente. Senza parlare di spiritualità, perché era profeta, profetizzava, ma non è stato ubbidiente. Ed è stato messo da parte, un altro è stato scelto. Per quello, fratelli, voglio dire con ogni urgenza, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, la voce viva è lì con te oggi, accoglielo e rispondi, perché domani forse quella stessa parola non verrà pronunciata, la parola scritta rimane, ma non c'è la potenza di Dio dietro questi scritti. E versetto 8, infatti, anche qui dobbiamo umiliarci. Ci sono dei tesori in questi capitoli di Isaia, il versetto 8. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Un fratello ha pronunciato questa settimana delle parole preziosissime che mi hanno toccato e tutti i giorni ci sto pensando. Un fratello che ha sofferto un po', però dopo tante sofferenze ha detto: ma io pensavo che io dovevo fare l'opera di Dio, ma mi rendo conto che in mezzo a queste sofferenze io ero l'opera di Dio. Il Signore stava operando in me per formarmi, per compiere un'opera, per purificarmi, per rivelarsi a me, perché io mi arrendessi a Lui, perché confidassi ancora di più in Lui. Non facevo l'opera di Dio, ero io, sono io l'opera di Dio. E Dio, come grande architetto, come grande progettista per eccellenza, come giardinieri, Dio ha tanti nomi pratici del mondo pratico, tangibile, che fabbrica il Tempio. Dio è all'opera. E non spetta a noi dire a questo Dio: perché fai così? A Giobbe, questo ho detto una cosa e questa settimana il Signore me l'ha confermato, Giobbe non capiva quello che gli stava succedendo, non gli piaceva. Perché fai così? Come risposta Dio non ha neanche spiegato perché faceva così, ma gli ha fatto delle domande. Chi ti ha creato? Chi è più intelligente, te o io? Tu sei un uomo, io sono un uomo. Fratelli, Dio non ha neanche spiegato le cose a Giobbe. Gli ha fatto delle domande e Giobbe ha dovuto umiliarsi davanti a Dio. Vogliamo anche noi cercare una sola cosa, di essere fedeli a Dio. Non capiremo quello che fa, non ci piacerà quello che fa. Però, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatto germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato. Alleluia. Umiliamoci, fratelli, davanti a Dio, perché non è un uomo dove possiamo discutere. Umiliamoci, curiamo il rapporto che abbiamo con Dio e sarà Dio a pensare al resto. Dio, quando si propone di fare una cosa, porta a termine quell'opera. E così il capitolo chiude con dei versetti che uso pure io per chiudere questo pensiero. E una volta lo cantavamo spesso, fratelli musicisti, tirate fuori di nuovo questo cantico. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. C'è la figura nella Bibbia di chi si addormenta sperando di morire durante la notte. C'è chi si sveglia la mattina. Quasi la prima parola è una parola di uffa, ancora un giorno. Questo non è certamente il pensiero di uno che ama Dio, che è oggetto dell'amore di Dio. Voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in gridi di gioia davanti a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Alleluia, fratelli, questo è il frutto della risurrezione di Gesù. Gesù è risorto. 56 inizia. Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Questo è il comandamento per noi. Questo capitolo parla dello straniero, l'escluso, l'extracomunitario, quelli di Lampedusa che siamo tutti noi. Parla delle vedove. Parla della discendenza, pregando, scusatemi, anche stanotte pregavo su queste cose, l'eunuco, non mi aveva colpito prima, la discendenza dell'eunuco, che per definizione non può avere figli naturali, però anche l'eunuco, proprio una delle persone ultime nel regno di Dio, nel regno degli uomini, scusate, più di uomini che vengono scartate, non sei neanche un uomo. Oh, anche l'eunuco, che figura di speranza per ciascuno di noi. Possiamo essere veramente da buttare via nessun valore agli occhi di questo mondo, ma l'eunuco avrà una discendenza. Anche la nostra chiesa, fratelli, povera fra chiese povere, piccola fra chiese piccole, avrà una discendenza e ciascuno di noi sarà incluso in quella discendenza. Ognuno di noi avrà una discendenza, a gloria del Signore. Amen.